questo verbo che indica la reazione del piccolo Giovanni nel grembo di Elisabetta, che in italiano è reso con sussultare, e forse non è soltanto un sussulto, ma è anche un'espressione di gioia, di esultanza. Tant'è vero che ho visto che sempre nel Vangelo di Luca compare nell'ultima beatitudine, al capitolo 6, 23, dove il Signore associa il rifiuto degli uomini nei confronti dei Suoi, l'odio, l'espulsione, il disprezzo, e dice: rallegratevi in quel giorno ed esultate. Ecco, questo esultate è lo stesso verbo della reazione di Giovanni nel grembo. Quindi mi pare che si illuminano reciprocamente questi due passaggi, cioè anche appunto in quella beatitudine e l'invito all'esultanza è perché anche per paradosso nella situazione di rifiuto da parte del mondo è come la visita del Signore che si rende vicino.
Mi è sembrata interessante questa necessità da parte di Maria di correre a trovare Elisabetta, e quindi diciamo la reazione all'annuncio è stato appunto questa visita, questo fatto appunto di non riuscire a stare dove stava, ma appunto andarsene, abbandonare la propria abitazione, il posto dove stare, andare altrove. Ecco, quindi così, insomma, mi piacerebbe così capirne un po' di più eventualmente di quale fosse appunto la ragione di questa scelta, di questa necessità.
Ho pensato a questa parola che Elisabetta dice: benedetta fra le donne, non gli dice benedetta fra gli uomini, e mi è venuto in mente quello che Gesù dice sulla croce, e quindi a questo così modello anche particolare proprio per le donne.
Mi ero fermato un momento su versetto 42, quando dice: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. È bella questa espressione, frutto del tuo grembo. Si parla per tre volte del grembo in questi versetti, e qui appunto questa parola frutto. Così ho ancora in mente il Vangelo di domenica scorsa, quello della vigna e del portare frutto. Perché dalle parole di ieri, dell'annuncio dell'angelo, sembrava proprio un regalone di Dio per Maria, e che facesse tutto lui con lo spirito e l'ombra, eccetera. E qui il modo che ha Elisabetta di chiamare questo bambino è molto bello, un frutto. E l'ho collegato all'ultimo versetto, quando dice: beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole che il Signore le ha detto. Quindi è un misto, quindi, tra il dono di Dio e anche il suo sì, e questo porta a questo frutto bellissimo che è Gesù nel suo grembo, e che ha già questo potere di bene, di gioia per chi gli si avvicina.
Naturalmente, in particolare, mi sembra per noi i versetti di oggi sono particolarmente importanti, fondativi, generativi e inesauribili, come del resto ogni pagina della Santa Scrittura. Quello che mi ha colpito maggiormente è stato questo, cioè il rendermi conto che nel raccontare Luca la successione degli avvenimenti che stiamo seguendo, di tanto in tanto ripete l'espressione «e avvenne», «e accadde», «e successe». Purtroppo nella nostra versione italiana questo aspetto si perde completamente, ma posso dirvi che ai versetti 41 e 44 si ritrova questo modo di raccontare «e avvenne», dove la versione della CEI dice «appena Elisabetta ebbe udito il saluto», al versetto 41, «ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi», al versetto 44. Il saluto, cioè precisamente la comunicazione della voce da parte di Maria e la sua ricezione da parte di Elisabetta, è raccontato come un evento, come un fatto che succede, il che già è piuttosto singolare se pensiamo al fatto che è un saluto, come quando noi ci incontriamo all'inizio di una giornata e ci salutiamo, ciao, buongiorno, buona giornata. E invece è un fatto che succede, è un evento, così come Luca aveva con questa stessa espressione che è geneto presentato le figure di Zaccaria ed Elisabetta al versetto 5, l'inizio del servizio liturgico al Tempio di Zaccaria al versetto 8, e la fine del servizio con il suo ritorno a casa al versetto 23. Ora, quello che è molto bello è vedere che dunque ci sono, per esempio, anche solo da questa semplicissima rilevazione a livello letterario, dei contatti tra l'annunciazione dell'angelo a Zaccaria nel Tempio e l'annunciazione da parte di Maria a Elisabetta a casa di Zaccaria. È molto più facile per Zaccaria accorgersi dell'evento, perché gli appare un angelo e dentro al Tempio c'è il fumo dell'incenso, c'è l'arredo liturgico, c'è il popolo che prega. L'evento lì, che comprende anche un dialogo e poi il mutismo di Zaccaria perché non ha creduto, evidentemente è qualche cosa di importante che incide su Zaccaria. L'evento di oggi invece, dal punto di vista del racconto e dal punto di vista di Elisabetta, per sé è fatto di niente. Avviene in casa sua, da parte di una sua parente che va a trovarla perché lei è incinta, la saluta. Dov'è l'evento? L'evento è quello che Elisabetta stessa descrive al versetto 44. Il bambino, letteralmente il feto, come viene chiamato anche al versetto 41, ha esultato di gioia nel mio ventre. Questo fatto è già l'interpretazione dell'evento. Come fa Elisabetta a dire che il movimento del bambino nel suo grembo è un atto di gioia, di esultanza. Elisabetta ci appare subito come una donna che non è assolutamente istintiva, è molto riflessiva, ma è molto intuitiva, perché da che cosa capisce che è un movimento di gioia e non, per esempio, uno dei normali movimenti del bambino nel grembo di una madre in quella fase della gravidanza. E invece è già un movimento di gioia. Elisabetta, cioè, entra nella comprensione dell'evento che le è successo. E infatti, al versetto 44, si vede molto bene che Elisabetta cerca di capire, ma fa prestissimo a farlo, quello che le è successo, e arriva, mi sembra, subito a due conclusioni molto concrete. La prima è che Maria, che è sua cugina probabilmente, invece è la madre del mio Signore. Elisabetta è la prima a dirci che Maria è anche lei una donna gravida. Nessun altro segnale c'era nel racconto fino ad adesso. È la prima a dire che quel feto che sta nel grembo di Maria è il mio Signore. Ma come fa? Dunque, è il mio Signore. La voce viene dal mio Signore. È il mio Signore che mi parla, un po' come quando Elisabetta, l'abbiamo già visto nei giorni scorsi, al versetto 25, quando si racconta e dice: così mi ha fatto il Signore nei giorni in cui ha sollevato il suo sguardo per togliere la vergogna, la mia vergogna tra gli uomini. È il Signore. Elisabetta capisce da una cosa banalissima, ovvia e scontata come il saluto familiare, che c'è il Signore che la visita. E la seconda cosa, mi pare, sia quella del versetto 45, e cioè che Elisabetta non solo comprende l'evento che riguarda lei, Elisabetta, ma anche interpreta l'evento che riguarda Maria. Perché è questo il punto del Vangelo di Luca, in cui finalmente si dice come ha fatto Maria a diventare madre. Tutti ci aspetteremmo, va bene, è diventata madre naturalmente, è diventata madre biologicamente, è diventata madre perché, contrariamente ad Elisabetta, non era né vecchia né sterile, e invece pare fosse giovane e feconda e fertile, ma è per questo che è diventata madre. Ma niente affatto, non c'entra niente. È diventata madre perché ha creduto. Beata colei che ha creduto alle parole che le sono state dette dal Signore. Cioè, lo stesso evento che Elisabetta sta vivendo, di ricevere delle parole da parte di Gesù per mezzo di Maria che lo porta nel grembo, è lo stesso identico evento che, accolto nella fede, ha prodotto la maternità di Maria e l'ha resa feconda. Ora, a me colpisce molto, veramente tantissimo, il fatto che nella scrittura non c'è soltanto il racconto di eventi, ma c'è anche ogni tanto a sprazzi qua e là il tentativo da parte dei protagonisti che li vedono e li vivono di cercare di capire ma che senso ha l'evento. Pensate, per esempio, al racconto degli Atti di oggi, il seguito della descrizione della Pentecoste.
scende lo Spirito, tutti i presenti non sono solo gli apostoli, ma tutti il popolo dei credenti in Gesù, un centinaio di persone, parla in lingue, e quelli che li sentono parlare in lingue dicono: questi sono ubriachi, benché siano solo le 9 del mattino, sono già dipendenti dall'alcol, sono fatti completamente. Pietro si alza in piedi e dice: uomini di Giudei e voi che abitate a Gerusalemme, tutti, questo vi sia noto e ascoltate le mie parole. Non è infatti come voi credete che queste persone siano ubriache, è infatti l'ora terza del giorno, ma questo è ciò che è stato detto per mezzo del profeta Gioele. Cioè, capite, Pietro è dentro a quell'evento dell'effusione dello Spirito, ma è perfettamente cosciente del significato dell'evento. Subito dice: ma questo è Gioele. Ma chi glielo dice questo è Gioele? Ora, questi fatti, cioè il vivere gli eventi e il rendersi conto, prendere coscienza dello spessore dell'evento, del significato dell'evento, hanno una sola spiegazione: che lo Spirito Santo agisce. È lo Spirito Santo, infatti Elisabetta viene riempita di Spirito Santo, è lo Spirito Santo che le consente di riconoscere in Maria la madre del suo Signore, e nell'atto di accoglienza da parte di Maria del messaggio dell'angelo, la beatitudine della fede. È lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che in una mattina qualunque della primavera, dopo la Pasqua di Gesù, consente a Pietro di dire che quelle farneticazioni in lingue, questo è ciò che ha detto il profeta Gioele, ma è meraviglioso. Come ha fatto? È lo Spirito Santo che l'ha illuminato. E allora a me sembra che se noi solo provassimo ogni tanto ad abbandonarci, come ci suggerisce la preghiera del Celeste Lume, all'azione continua dello Spirito Santo che ci previene, ci accompagna, ci segue, forse potremmo anche trovare il bandolo di tanti enigmi, di tanti nodi, di tanti problemi irrisolti. Forse potremmo proprio rileggerli in modo completamente diverso, in modo che si generi gioia. Quello che succede è il Signore che ci visita. È la sua parola che si compie, sono le sue profezie che si realizzano, è il regno che è incominciato. Mi pare che dobbiamo supplicare molto lo Spirito Santo.